Guarda lì. Indossano occhiali grandi e felpe nere con il cappuccio tirato. Non si capisce il senso di quel camuffamento, perché si riconoscono benissimo. Il video che stanno girando lo posteranno su Facebook da qui a poco. Guardali ancora. Sembrano due trapper, mancano solo i tatuaggi in faccia e le collane d'oro. Sono Aubrey Traill, 51 anni, e Bailey Boswell, 23. Convivono da qualche tempo e in questo momento si trovano in auto da qualche parte per le strade del Nebraska. Stanno fuggendo dalla polizia. Fissano la telecamera frontale dello smartphone e parlano. Anche se è Bailey ad essere inquadrata, è lui, Aubrey, a prendere la parola.
Sono Aubrey Traill e lei è Bailey Boswell. Abbiamo passato gli ultimi giorni a vederci insultati dai telegiornali, quindi abbiamo pensato fosse ora di dire la nostra. Siamo stati con Sydney Loof. Lei e Bailey erano uscite insieme, si erano conosciute su Tinder. La polizia di Omaha, Nebraska, l'ha chiamata al telefono, dicendole che con noi era in pericolo, per chissà quale strana ragione. Così l'abbiamo riportata a casa il giorno prima del ringraziamento. Vogliono farvi credere che le abbia fatto del male. Io sono un criminale, è vero, ma non le ho torto un capello. Prego per Sydney. Spero che venga ritrovata presto. Auguro alla famiglia il meglio. Mi dispiace che non abbia trascorso con voi il giorno del ringraziamento, e questo è tutto ciò che posso dire per ora.
Poi la telecamera si sposta leggermente e parla Bailey.
Buongiorno, sono Bailey Boswell. Ho incontrato Sydney su Tinder un martedì. Abbiamo girato per Lincoln, fumato erba. Ci siamo divertite. Poi l'ho accompagnata a casa. Ci siamo date un secondo appuntamento, sono andata a prenderla e abbiamo fumato ancora. Poi mi ha chiesto di accompagnarla da un'amica e io l'ho fatto. Avevamo in programma di andare al casinò. Non l'ho più sentita. Voglio solo che la famiglia sappia che mi dispiace davvero. Non ho niente a che fare con tutto questo e spero che Sydney venga ritrovata molto presto. È una ragazza dolce e fantastica.
L'ultima battuta, prima della chiusura del videomessaggio, è ancora di Aubrey.
Spero anche io che Sydney venga ritrovata. Ci dispiace che stiate vivendo questa situazione. Non voglio mancare di rispetto a nessuno. Auguro a Sydney il meglio. Ma per quanto riguarda il dipartimento di polizia, vaffanculo!
Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro delle città.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
At IKEA, your dream home is a blue bag away. No matter the size of your space or budget, we've got everything you need to turn your dreams into reality. And now with new lower prices on hundreds of our most popular products, bringing the dream home is even easier. Like the gray Strandom wing chair, was $369, now $299. And the IKEA Plus 365 nine-piece cookware set was $129.99, now $89.99. And hundreds more. Shop new lower prices at ikea-usa.com today.
Wilbur è un bel posto in cui vivere. Se ti piacciono la desolazione, i campi di mais e zero eventi culturali o occasioni di svago. Per farvi un esempio, il periodo più atteso dell'anno è la Czech Parade, una specie di sagra della Salamella in cui chi vuole può bere birra e vestire gli abiti tipici della Repubblica Ceca. Comunque sia, Wilbur è una griglia regolare di poche strade con nemmeno 2000 abitanti a sud-est del Nebraska. Un paesino dimenticatoio, identico agli altri della zona, separati tra loro da chilometri di nulla orizzontale e qualche azienda agricola. Se avete familiarità con la serie TV The Big Bang Theory, ricorderete che Penny viene da un paesino del genere. Per carità, per chi vuole trascorrere il tempo in compagnia delle stesse persone e fare sempre le stesse cose, Wilbur può pure andare. Ma se ti aspetti dalla vita qualcosina in più, ecco, meglio che te ne vai. Sydney Louf, 24 anni, è cresciuta in questo mortorio. Biondissima, occhi azzurro cielo, sguardo dolce sempre perso per aria. Prima o poi scapperà da lì, ne è certa. Al momento, nel 2017, ha appena lasciato casa dei genitori per andare a vivere da sola, insieme al suo gattino. Lavora al Menards di Lincoln, una catena di negozi di fai da te abbastanza famosa in America, a circa mezz'ora di auto da Wilbur. Non è il lavoro dei suoi sogni, è vero, ma la speranza di cambiare vita se l'è tatuata sul braccio. Everything will be wonderful someday. Tutto sarà bellissimo un giorno. Sull'altro, lo yin e lo yang, simbolo di armonia ed equilibrio. Un equilibrio che, passo passo, prova a raggiungere. Ha fatto coming out da poco, con la sua famiglia e con i suoi amici. Le piacerebbe tanto trovare una ragazza con cui condividere il suo piccolo mondo. Sydney cerca l'amore, come lo cercano tante altre ragazze e ragazzi oggi in qualunque parte del mondo. Su Tinder. Aprire Tinder a Wilbur, però, non è certo come aprirlo a New York. I profili disponibili nei dintorni sono pochi, le persone si conoscono tutte. La ricerca dell'anima gemella o almeno di una persona con cui trascorrere una bella serata è così limitata in questi paesini. Swipe a sinistra, swipe a sinistra, uno swipe a destra ogni tanto. Analizza tutti i profili, spera sempre di non trovare qualcuna che conosce, perché è imbarazzante riconoscersi su Tinder, ma non demorde. Con un po' di fortuna troverà qualcuna con cui matchare. Harper, 23 anni, foto profilo accanto a un cervo che ha appena abbattuto. Swipe a sinistra. Lucy, 29 anni, camicia e pantaloni di flanella. Swipe a sinistra. Edison, 32 anni, foto profilo accanto a un pesce gigantesco, fresco di pesca. Swipe a sinistra. Ellie, 21 anni. La sua bio dice: odio tutto fuorché mangiare e coccolare gli animali. Sembra carina. Ma la fotografia che ha postato la mostra seminuda, coperta di sottili strisce di latex. Non fa per lei. Swipe a sinistra. Niente, nemmeno l'ombra di un profilo adatto. Andrà meglio la prossima volta. Chi invece è contenta per aver fatto match con un tipo interessante su un sito web di Sugar Daddy è Bailey Boswell. Bailey Boswell ha 23 anni, ma ha già vissuto tante vite diverse. È stata la bambina perfetta in una famiglia perfetta a Leon, nell'Iowa, buco di 1000 abitanti, identico a Wilbur, persino nella pianta della città. È stata l'orfana coccolata quando suo padre è stato assassinato durante una rapina, ma anche tanto amata dal patrigno, Jeffrey. È stata la studentessa modello e campionessa di basket, vincitrice di una borsa di studio per meriti sportivi all'Università di Des Moines. Ma poi ha conosciuto Freddy. È il classico ragazzo dal quale ogni genitore al mondo ti metterebbe in guardia. Attaccabrighe, spacciatore, violento. All'inizio con Bailey si mostra gentile e affettuoso, ma dura poco. Dura fino al primo stupro, a una festa a casa di amici, senza che nessuno muovesse un dito per aiutarla. La relazione con Freddy va avanti per anni e tra un maltrattamento e l'altro, tra un lavoro da massaggiatrice e un altro da escort, Bailey diventa madre. Si godrà ben poco la sua bambina. Perde la custodia subito perché lei e Freddy fanno regolarmente uso di droghe. La piccola viene affidata ai nonni materni e cresce con loro. A poco più di 20 anni, Bailey ha perso tutto, a partire da se stessa. Comincia a tatuarsi le braccia, mandala, rose piene di spine, carpe, frecce, ogni disegno con il suo significato, noto solo a lei. Ora che anche Freddy l'ha lasciata, Bailey ha bisogno di sopravvivere. Tornare dai genitori non è un'opzione. Campa giorno dopo giorno, rubando quanto le serve per procurarsi almeno un po' d'erba, o prostituendosi con tizi conosciuti su internet. Ha un profilo su qualsiasi sito di incontri: Tinder, Bumble, Date My Age, Happn. In ognuno ha caricato le stesse due foto: un selfie che ne mostra i begli occhi scuri e i lunghi capelli mossi castani, e una figura intera che mette in risalto il suo fisico perfetto e i tatuaggi. Sulle app di incontri si trova praticamente di tutto. Spesso ciò che le serve è una cena pagata, magari una bevuta o un tetto sulla testa. Perciò i suoi filtri sono piuttosto aperti. Ha selezionato un range di età dei profili che va dai 40 ai 70 anni. Non le interessano i suoi coetanei, perché certamente non sono loro a poterle dare quello di cui ha bisogno. Scrolla a sinistra, maschi su maschi, tutti uguali, tutti inadeguati, tutti dannatamente noiosi. Quando vede qualche profilo interessante, fa lo swipe a destra. Quasi sempre gli uomini ricambiano il suo match. Tra questi c'è Aubrey Trail. Il profilo di Aubrey indica che l'uomo ha 50 anni, ma la foto che utilizza è sicuramente di almeno una decina di anni prima. Bailey, che a 22 anni è uscita con un numero di uomini conosciuti online piuttosto sostanzioso, sa bene che sui siti di incontri funziona così. Per questo, l'unico criterio estetico che la ragazza considera sono gli occhi. Quelli non invecchiano mai. E infatti, l'uomo che le appare di fronte al primo appuntamento è piuttosto tarchiato, ha il collo taurino e il doppio mento. I capelli scuri hanno cominciato a diradarsi sulla fronte e sulle tempie, mentre abbondano ai lati della testa. I baffi che porta sono più chiari dei capelli e il suo faccione è coperto da una barbetta sale e pepe di qualche giorno. Gli occhi azzurri, però, sono bellissimi. Prima differenza sostanziale tra Aubrey e tutti gli altri uomini che ha selezionato online: le ha chiesto immediatamente di andare a bere qualcosa. Niente chat infinite banali. Il giorno stesso del match, i due si incontrano in un bar di Lincoln e iniziano a chiacchierare davanti a una birra. Bailey non ha mai conosciuto una persona come Aubrey. Non è un adone, certo, ma ha un carisma che riempie il locale. È il modo in cui parla, i discorsi intelligenti che fa, la capacità di catalizzare l'attenzione su di sé. Usa certe parole difficili che Bailey non conosce, ma lei non lo interrompe mai per chiedere spiegazioni. Dopo appena mezz'ora di chiacchiere, Bailey è soggiogata. E Aubrey se ne accorge. Le fa un complimento. Trova molto sexy i tatuaggi che ha sul braccio. Le guance di Bailey avvampano. E lei non ha idea del perché. A quel primo appuntamento praticamente parla solo lui, ma a differenza di tutte le altre volte con tutti gli altri uomini, le sta bene. Bailey ascolta in silenzio e annuisce. Aubrey le racconta della sua infanzia difficile. Le parla dell'abbandono da parte dei suoi genitori quando aveva appena 2 anni. Le parla delle famiglie affidatarie che ha girato, del ritorno da sua madre, del patrigno che abusava di lui. Bailey ascolta, ghiacciata. Cerca di comunicargli la sua comprensione con lo sguardo. Lei, il papà, non ce l'ha più. Ma Aubrey non è lì per farsi compatire. Con la stessa freddezza con cui ha raccontato del suo passato, va subito al punto. Lui non è una persona convenzionale. Non fa una vita convenzionale. Non vuole una relazione convenzionale. Lui si è creato una forma alternativa di famiglia. Bailey pende dalle sue labbra. Innanzitutto, Aubrey ha già la ragazza. Ne ha molte in realtà. Lui, le sue donne, che chiama le mie streghe, le vizia e le coccola. Da loro $200 a settimana per qualsiasi necessità. Offre vitto e alloggio quando ne hanno bisogno. Si occupa del loro benessere e del loro aspetto. Paga volentieri manicure, parrucchieri e tutto quello che serve. Lascia loro tante libertà. Alla fine chiede poco in cambio. Vuole essere chiamato Daddy. D'altro canto è un soprannome adeguato per quello che fa per loro. Vuole che le ragazze gli scrivano messaggi tutti i giorni, ogni 2 o 3 ore. Ci tiene a sapere sempre dove sono e cosa fanno. Vuole rispetto e fedeltà. Non sono tollerati amanti né scappatelle. Ah, c'è un'ultima cosa. Lui, Aubrey Trail, è un vampiro. Bailey quasi si soffoca con le patatine. Tossisce forte. Riprende aria. È convinta che Aubrey stia scherzando. Sta per ridere con lui. Ma Aubrey la fissa con uno sguardo gelido. Niente di tutto ciò che dice, né in quel momento né in futuro, sarà mai uno scherzo. Poi la invita a levarsi quello stupido sorriso dalla faccia. Bailey prova a raccogliere nella testa tutto ciò che sa sui vampiri. Prima di tutto sa che non esistono. Poi cosa? Che bevono il sangue? Appena torna a casa si infila una tuta, prende il computer e si sdraia sul divano. Ha bisogno di informazioni, deve cercare qualcosa, anche se non sa bene cosa. Seguendo un link dopo l'altro scopre che, anche se i vampiri sono opera di finzione, il vampirismo esiste. Come? È un vero e proprio disturbo psicologico e chi ne soffre ha il bisogno compulsivo di entrare a contatto con il sangue. Non si tratta per forza di berlo, spesso è sufficiente vederlo o toccarlo. Poi c'è la storia delle altre donne. Immaginare questa relazione poligama, promiscua, la intriga parecchio. Non ha mai incontrato un uomo straordinario come Aubrey e senza dubbio non ne capiterà un altro. Comunque vada, provare non costa niente e lei non ha granché da perdere. Quella stessa sera, prima di andare a dormire, gli manda un messaggio. Ci sto. Estate 2017. All'inizio Bailey è rimasta piuttosto delusa da tutte quelle storie sul vampirismo. Alla fine pare che Aubrey sia più interessato a definirsi un vampiro che ad esserlo a tutti gli effetti. Dice cose buffe, sostiene di avere il potere di leggere la mente delle persone. Bailey, per non offenderlo, finge di crederci. Sulle altre ragazze, invece, è tutto vero. Vanno, vengono, stanno a casa di Aubrey per un po', fanno tutto ciò che lui ordina. Orge, rituali magici, sesso estremo, punizioni, frustate, soffocamento, morsi così profondi da far sanguinare. Se stai al gioco, Aubrey ti ricompensa molto bene. I soldi per viziare le sue streghe li recupera rubando e rivendendo merce di antiquariato. Conosce sempre il compratore giusto per ogni pezzo. Aubrey è un uomo molto carismatico, l'abbiamo detto. Emana potenza e sicurezza. Gli basta uno sguardo e già capisce intimamente chi ha di fronte. Per Bailey è inevitabile aprirsi con lui, raccontargli del dolore della morte di suo padre. Gli parla di Freddy, di come la obbligasse a prostituirsi e delle botte che prendeva se rifiutava. Aubrey le assicura, non farà niente del genere. Lui è la persona giusta, sa ascoltare e sa essere molto generoso. Pian piano chiede a Bailey sempre qualcosa di più. Le chiede di organizzare le truffe, di scegliere le persone da derubare, di fare da esca. E a Bailey questa responsabilità piace moltissimo. È lei stessa, infatti, a proporgli di adescare nuove streghe. Ormai sa cosa gli piace, ci metterà poco a trovare ragazze per lui. Aubrey è così contento. Bailey crea un profilo su Tinder, cambia nome e foto ogni volta che si presenta una ragazza. E inizia il reclutamento. Tra luglio e novembre 2017, Aubrey e Bailey dormono nello stesso letto. Si fanno chiamare dalle altre ragazze re e regina. Le puniscono e le umiliano. Ma presto vogliono di più. Iniziano a fantasticare su nuovi modi per fare soldi. Spesso, davanti alle altre streghe, Bailey propone ad Aubrey di girare video da vendere nel deep web, in cui, per esempio, rompono le dita a qualche ragazza. Si vede Bailey a usare Tinder per adescare potenziali vittime. Aubrey, quando Bailey ha questi scatti di creatività, non sa resistere. Perché fermarsi a due dita rotte, allora? Perché non usare Tinder per trovare una vittima da uccidere? Il problema è che le altre streghe rifiutano di partecipare. E quando Aubrey comincia a insinuare l'idea che per diventare davvero streghe è necessario esalare l'ultimo respiro di un altro essere umano, le ragazze cominciano a dileguarsi. Dovranno pensarci solo loro due, quindi. Bailey prepara il nuovo profilo su Tinder. Carica un selfie modificato coi filtri di Snapchat. Corona di fiori tra i capelli, occhi da cerbiatto con lunghe ciglia nere, sorriso a labbra chiuse su una pelle liscia come l'alabastro. Indica di avere 25 anni, anche se in realtà ne ha due in meno. Non aggiunge alcuna bio né informazioni personali. Segna solo l'orientamento sessuale, in modo da ricevere unicamente profili femminili. Resta solo da decidere che nome usare. Ci vuole qualcosa di importante per rendere onore al loro progetto. Guarda Aubrey e ha l'illuminazione. Una D al posto di una B. E il gioco è fatto. Da oggi sarà Audrey. E la caccia può cominciare. Come sempre, Bailey ha fatto swipe right su tutte le ragazze che ha trovato su Tinder. In poco tempo la campanella dell'app suona. Ha una nuova compatibilità. Bailey mostra il profilo della ragazza Aubrey. È carina, bionda, occhi blu, ha l'aria da santarellina. Aubrey la guarda e approva. Bailey, che ha già capito tutto, le scrive. «Ehi, bellissima, come stai?» Novembre 2017. È assurdo pensare che tutta questa storia si sia consumata nel giro di pochi mesi. Mentre è al lavoro al Menards di Lincoln, Sydney Loof riceve due notifiche su Tinder. Ha matchato con Audrey e le ha già scritto in chat. Quando rientra a casa, messaggia fitto con lei. Audrey le fa i complimenti per i tatuaggi. Le dice che anche lei ne ha alcuni. Scherzano sul Menards. Audrey ci va spessissimo, eppure non l'ha mai notata. E che è strano, carina com'è Sydney. Le due sono proprio sulla stessa lunghezza d'onda. Audrey risponde immediatamente ai messaggi di Sydney. Non è una di quelle ragazze che lasciano passare ore per mostrarsi disinteressate. Audrey l'ha capito, non si nasconde dietro giochetti. Tempo due giorni e le chiede di uscire. Audrey. Quando sei libera? Sydney. Guarda, vorrei quasi licenziarmi, ma di certo non perderò l'occasione di fumare insieme a una ragazza così meravigliosa. Posso portare dei soldi se vuoi. Audrey. Tesoro, sono piena di soldi e di erba. Tutto ciò che mi serve è un indirizzo. Sydney. Ok, ci vediamo domani. Audrey. Buonanotte, splendore. Il mattino dopo, quando vede il buongiorno di Audrey, Sydney sente le farfalle nello stomaco. Anche se si ripromette sempre di non comprare abiti nuovi prima di un appuntamento, quel pomeriggio decide di acquistare un top. Audrey lo merita. Eccitazione a parte, però, Sydney sa bene che uscire con una persona conosciuta su Tinder non è sicurissimo. Per questo fa uno screen del profilo di Audrey e lo invia all'amica Brooklyn, giusto per precauzione. Poi, finalmente, riceve da Audrey il messaggio più bello di tutti. Sono sotto casa tua. Sydney prende la borsa, dà una carezza al gatto ed esce. L'appuntamento è andato bene. Audrey è una bella ragazza, alta, muscolosa, con due occhi profondissimi. Hanno girovagato per la città in macchina con la musica a palla, cantando e fumando erba. A fine serata Audrey l'ha accompagnata fin davanti casa e le ha chiesto quando si sarebbero potute rivedere. Decidono per l'indomani. È il 15 novembre 2017. Prima che esca dall'auto, Audrey si avvicina a Sydney e le dà un bacio. «Sono contenta di averti conosciuta», le dice. «Non vedo l'ora di rincontrarti». Sydney avvampa, scende dalla macchina e mentre infila la chiave nella toppa ascolta il motore acceso di Audrey. Sente che sta aspettando che entri per andarsene. Poi scrive all'amica Brooklyn che è stato tutto meraviglioso. Per il secondo appuntamento con Audrey, Sydney indossa un top chiaro, di pizzo, e una felpa in pile bianco della Columbia University. Trucca appena gli occhi, giusto un po' di matita nera e di mascara per far risaltare le iride azzurre. Mette alle orecchie due orecchini neri, a forma di bottone. Si scatta un selfie a mezza figura. La didascalia che scrive è «Sono pronta per il mio appuntamento» e un emoticon con gli occhi a cuore. La pubblica su Snapchat ed esce di casa. Nessuno ha più visto Sydney Louvre viva. Nessuno, a parte Aubrey Traill e Bailey Boswell. Passano i giorni. Di Sydney nessuna traccia, da nessuna parte. Tutti si danno da fare per trovarla. Brooklyn, che ha già detto alla polizia che quella sera Sydney aveva un appuntamento con una certa Audrey, osserva gli agenti affannarsi inutilmente, senza venire a capo di nulla. Così prende in mano la situazione e apre Tinder. Crea un profilo falso, con alcune sue foto e una bio che poteva ricordare quella di Sydney. Ricorda che, secondo lo screen che Sydney gli aveva mandato, Audrey viveva a 32 miglia da Lincoln. A quel punto cerca di selezionare tutti i parametri utili a rintracciarla e comincia a fare swipe. L'idea funziona. Tempo qualche giorno e Audrey matcha con lei. Brooklyn ci scambia qualche messaggio. La convince a lasciarle il numero di telefono e fissa un incontro per il giorno successivo. Con il numero di telefono di Audrey, Brooklyn vola subito dagli agenti. A Wilbur, intanto, una vicina di casa di Aubrey Traill, preoccupata, chiama la polizia. Da qualche giorno non vede né lui né la fidanzata, Bailey Boswell, e la loro casa emana un fortissimo odore di candeggina. Che sia successo qualcosa? Bailey Boswell e Aubrey Traill, nel frattempo, hanno lasciato il paese. La polizia e i giornalisti lavorano senza sosta per trovarli. Certo non devono fare molta fatica per seguirne le tracce. Aubrey e Bailey, durante la loro fuga, postano video in continuazione. Come quello di cui vi ho parlato all'inizio dell'episodio, quando erano in macchina, coperti da occhiali da sole e cappuccio nero. Si dichiarano braccati da una società per la quale chi è stato colpevole una volta è colpevole sempre di ogni cosa. Hanno fatto qualche piccola truffa, sì, qualche furto, ma con la scomparsa di quella ragazza non c'entrano nulla. E mentono con una faccia tosta incredibile, che fa il giro del web. Nel frattempo, il loro appartamento viene perquisito. Le pareti sono state trattate con cura, a una con la candeggina. Le speranze di ritrovare Sydney viva da quel momento si annullano. Pochi giorni dopo, Aubrey e Bailey vengono presi in custodia a Branson, Missouri, con un mandato di cattura per omicidio. Si professano innocenti per un po', ma poi è Bailey Boswell a crollare. Sì, sono stati loro a uccidere Sydney Louvre. Bailey l'ha portata a casa da Aubrey per fare sesso di gruppo. A loro dire, Sydney era consenziente. Aubrey, che non l'aveva mai vista prima in vita sua, durante un gioco erotico estremo, la strangola. Bailey ha soltanto pulito la casa dopo l'omicidio. È stato un incidente. Peccato però che questa storia è smentita da due video di alcune telecamere di sicurezza di Wilbur. Il primo è del 15 novembre 2017, ore 10:35. Le telecamere dell'Home Depot mostrano Aubrey Traill e Bailey Boswell alle casse, mentre comprano due galloni di candeggina, un seghetto, una sega pieghevole, parecchi sacchi di plastica nera, di quelli della spazzatura, un coltello multiuso. Il secondo è di quello stesso giorno, intorno alle 12. Stavolta ripreso dalle telecamere del Menards di Lincoln, il negozio dove lavora Sidney Loof. In quel video compare solo Aubrey. Mentre cammina verso l'ingresso del negozio, Sidney Loof, riconoscibile dai lunghi capelli biondi e dalla divisa blu, gli passa accanto. Aubrey si ferma e si gira a guardarla. L'ha riconosciuta. Il processo ad Aubrey Traill e Bailey Boswell è stato uno dei casi mediatici più seguiti negli ultimi anni. Su Aubrey Traill, al momento, pende la pena di morte. Su Bailey Boswell, l'ergastolo. Online potete trovare video su video delle varie udienze. C'è quello in cui Bailey piange ogni volta che si nomina a Sidney, o quello in cui Aubrey prova un ultimo colpo di teatro e urla «Io sono innocente, vi maledico tutti!» subito prima di cercare di tagliarsi la gola con un taglierino. C'è però un video che mi ha colpito profondamente. È del settimo giorno del processo a Bailey Boswell, a Lexington. Durante un'udienza, l'accusa tira fuori, a uno, alcune prove della scena del crimine e alcuni oggetti appartenuti a Sidney Loof. Un lenzuolo sbiancato di candeggina, un pigiama sgualcito, anch'esso sbiancato, il top chiaro che indossava Sidney Loof quella sera, un reggiseno in pizzo, la giacca della Columbia University in pile bianco, la stessa che aveva nell'ultimo selfie su Snapchat. Ogni cosa è stata tagliata in tanti pezzi diversi. Cari amici e cari amiche, credo sia arrivato il momento di dirvi cosa Aubrey Traill e Bailey Boswell hanno fatto di Sidney Loof. Dopo averlo uccisa, Aubrey e Bailey hanno smembrato il corpo di Sidney in 14 pezzi che hanno infilato in dei sacchi di plastica e caricato in auto. Poi se ne sono disfatti, abbandonandoli nei fossi lungo le strade di campagna nella contea di Clay, a un'ora da Wilbur. Durante uno degli interrogatori, Aubrey Traill ha detto alla polizia di non preoccuparsi. Ha smembrato Sidney e disposto i pezzi in punti specifici affinché, secondo un rituale che lui conosce bene, possa risorgere il prima possibile. I resti di Sidney, non tutti, saranno ritrovati un mese dopo, nel dicembre 2017. È stato possibile identificarla grazie al tatuaggio che aveva sul braccio. Everything will be wonderful someday. Tutto sarà bellissimo un giorno.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.